L'idea di costruire questo tavolo nasce innanzitutto da una serie di gruppi di mediattivisti o mediattivisti singoli che avevano intenzione di ragionare su come i sistemi che in questi anni abbiamo costruito, abbiamo inventato, abbiamo creato per produrre i nostri lavori, per realizzare i nostri progetti, quindi come queste dinamiche potessero essere e come se queste dinamiche si rapportano invece a una dinamica del mercato, una dinamica del mercato dell'audiovisivo che ha tutt'altri parametri, ha tutt'altre dinamiche, tutt'altre progettualità e che in un certo senso snaturano di fatto quelle che sono appunto queste progettualità che noi con difficoltà in anni di creatività abbiamo costruito. E molti di noi nel tempo sentono la necessità di cominciare a costruire una sorta di reddito rispetto al tipo di lavoro che stanno facendo, di progettualità che stanno facendo. Questo però ci ha visto spesso rapportarci a livello singolo, a livello individuale, con queste dinamiche capitaliste della costruzione dell'audiovisivo, della costruzione della comunicazione audiovisiva, ma anche la costruzione della comunicazione internet, web, così come l'editoria. E nel momento in cui da singoli ci rapportiamo con queste dinamiche, quelle che è tutto il nostro vissuto, quello che è stato tutto il nostro bagaglio di conoscenze, di strumenti, di attrezzi che in questi anni ci siamo costruiti, in un certo senso da singoli rispetto a quegli strumenti che invece il mercato ci propone, ne veniamo sopraffatti. L'idea era quindi quella, e così come spesso alcuni di noi avranno fatto, è quella di trovare invece delle dinamiche che riescono a costruire un rapporto di forza per noi vincente. Per noi vincente significa vincente per non snaturare queste dinamiche dell'autoproduzione che noi abbiamo costruito, queste relazioni, le dinamiche relazionali, e tutto quello che appunto noi abbiamo costruito e di cui diciamo è un bagaglio culturale e politico forte che non vogliamo perdere, come facciamo a non perderlo nel rapporto di forza che ci abbiamo con il mercato quando sentiamo l'esigenza di rapportarci con la questione del reddito? E quindi l'idea di questo tavolo era quello di cominciare a rintracciare quelle dinamiche, quegli strumenti che ci possono servire per riuscire a trovare una forma di organizzazione fra di noi che riescano a costruire questo rapporto, a dare valenza a questo rapporto di forza rispetto alle dinamiche di mercato. Questa è la presentazione del tavolo, spero di essere stato chiaro. E quindi sarà, diciamo, cioè spero che sia un dibattito molto pratico, appunto di proposte rispetto alle dinamiche produttive, alle dinamiche distributive, alle dinamiche appunto di reddito, senza però andare ad intaccare necessariamente gli strumenti dell'autogestione e dell'auto-organizzazione.
Allora, il discorso era quello di organizzare un po' il discorso in certi momenti, no? La prima area di discussione era quella relativa alle esperienze vissute. In realtà la tavola è linguaggi o nuovi linguaggi visivi, non televisivi, visivi, reddito e autoproduzione. Allora, noi vi raccontiamo in breve quello che è stato un percorso, no, di sperimentazione legato a un progetto visivo che è stato portato avanti negli ultimi 4-5 mesi, di cui abbiamo fatto due edizioni, che era quello di Zero Format. Poi qualcuno poi dirà anche altri tipi di sperimentazione, giusto per capire un attimo l'ambito in cui ci muoviamo. Zero Format, che è stato fatto due volte come livello di sperimentazione visiva, era un free press in certi modi visivo, no? Dove in cui si sperimentavano in tempo reale collegamenti utilizzando strumenti digitali a basso costo, cioè quindi a costo zero praticamente. L'idea era appunto quella di capire come era possibile determinare all'interno di un luogo una discussione che andava al di là del luogo e quindi riuscire a recuperare virtualmente un territorio molto più ampio di quello che tutto sommato era presente in quel momento lì. Zero Format era un elenco di argomenti, come può essere un free press in cui tu scrivi delle situazioni elaborato attraverso collegamenti Skype, molto semplici da fare, quindi con appuntamenti e quindi con interazione diretta tra persone e pubblico. Ok, e questo in realtà ci ha fatto capire molte cose su come è linguaggio, un linguaggio d'approccio visivo ai media. Com'era possibile costruire situazioni lontane, no? Nel tempo. Ad esempio, noi le cose che ci interessavano di più erano collegamenti di tipo internazionale, visualizzare una situazione a livello internazionale, visualizzare le situazioni importanti a livello nazionale, qualcosa relativa al locale, no? Perché? Perché mantenendo un po' quello che un po' era la struttura giornalistica, diciamo, dell'informazione. E quindi il risultato di questa cosa qua è stata una cosa molto interessante. Abbiamo capito che per riprodurre situazioni visive di questo tipo, simili a quelle che poi si trovano anche in Rai, cioè senza nessun tipo di problema, bastava solo avere coscienza di alcune delle capacità dell'utilizzo di alcuni strumenti di tipo digitale e avere delle cose da dire. Forse il problema più grande per noi è stato quello di organizzare un discorso concettuale su delle situazioni. È durato, come tutte le sperimentazioni che noi facciamo, noi ci fermiamo sempre al numero due, no? In qualche modo. Ma non è questo il grave, perché davvero la sperimentazione è un processo, no, che parte e che poi si può interrompere improvvisamente perché trova un confine di elaborazione, oppure, capito, può andare avanti nel tempo. Zero Format si è fermato al secondo numero, però in realtà, capito, è un'esperienza che ci ha fatto capire come utilizzare media in un certo modo e di recuperare da questo anche un linguaggio che ci permette di supportare, capito, una discussione importante su questi temi. Poi ci sono anche cose, altri tipi di sperimentazioni, prima di arrivare poi a definire se c'è la possibilità un progetto complessivo, che riguarda la produzione di docu oppure corti, eccetera, eccetera. Il problema fondamentale, mentre in una sperimentazione come quella che abbiamo fatto, il costo praticamente era un costo zero, dall'altra parte invece il problema è un problema sostanzialmente di trovare fonti di finanziamento per poter sostenere queste cose. Ecco, su questa cosa, le forme di finanziamento, abbiamo visto che a livello italiano, a livello europeo, ad esempio, ci sono molte forme. Alcune semplici, alcune un po' complesse da visualizzare. Ad esempio, il progetto che è stato presentato anche ieri sera, che erano Nomadi, in qualche modo anticipa, no, un modo per poter finanziare situazioni e quindi di conseguenza recuperare reddito per produrre informazione caotica in qualche modo. Ecco, non so magari se c'è poi nel racconto di esperienze, perché poi sono molto separate sul territorio e assumono una configurazione particolare volta per volta, per poi arrivare a vedere se riusciamo a trovare una sintesi, no, in qualche modo importante, per proseguire poi al di là del festival, in qualche modo, un discorso di rete, di avvicinamento ad una situazione importante che noi potremmo sostenere in qualche modo.
Buona l'idea, diciamo, come dire, di incontrarci oggi, grazie a chi l'ha pensato, voglio dire, questo momento di discussione tra più o meno le videoproduzioni indipendenti che stanno in questo momento in giro per l'Italia, in pochi, voglio dire, siamo riusciti a partecipare a questa cosa e penso Romano, diciamo, si riferiva all'esperienza di Zero Format fatta dentro XM dal gruppo di teleimmagini allargato a tutti quelli che ci hanno lavorato, voglio dire, abbiamo visto le cose di cui stava raccontando. No, io dico che diciamo, fare un dibattito più interessante per sentire un po' le voci di tutti, per cui molto brevemente, io sono di Insu TV di Napoli, che è una piccola street TV che è nata nel 2003 e che ha prodotto un po' di format video e un po' di video documentari, diciamo piccoli, un po' più mediometraggio e lungometraggio. Col passaggio dall'analogico al digitale, Insu TV si è trovata di fronte, diciamo, alla fine di quell'esperienza della trasmissione on air, quindi in diretta, quindi in analogico, quindi pirata, al centro della città di Napoli, con un bacino d'utenza tra le 3 e le 3, tra le 3 e le 400.000 persone. Da Officina 99 l'antenna ha irradiato per circa 4 anni ininterrottamente, è stata spenta al massimo per 24-48 ore spezzettate tra di loro, per cui c'è stato un grosso lavoro nell'esigenza di abbassare la soglia per provare ad arrivare ad un pubblico che solitamente, diciamo, non intercetti, specialmente in una città come Napoli, in cui i quartieri popolari ad altissima densità, diciamo, abitativa, hanno un elevatissimo consumo di televisione, per cui tu di questo, come dire, osservando i fenomeni sociali te ne rendi conto. Però il dibattito di oggi è dedicato alle forme rappresentative visive e non televisive, come giustamente diceva Romano all'inizio. Io credo che questo dibattito non può fare finta, diciamo, di non guardarsi intorno per quello che sta succedendo sul panorama nazionale. Oggi la crisi si ripercuote in quel mercato a cui faceva riferimento Max, cancellando il mercato stesso, cioè la messa in discussione, come dire, del budget del FUS, il Fondo Unico dello Spettacolo, che praticamente finanzia tutto l'audiovisivo e il cinema, diciamo, del paese. Non c'è nessuno che non va a rivolgersi, a parte noi, c'è nessuno che va a rivolgersi al finanziamento pubblico per portare avanti un progetto, diciamo, comunicativo, che sia, diciamo, documentale, artistico, diciamo, e soprattutto cinematografico. È chiaro che, come dire, è inutile che io sottolineo che quel mercato è gestito da grosse major che fondamentalmente si accaparano la maggior parte, come dire, dei capitali disponibili. Questo governo ha intenzione, diciamo, di farla finita con questa storia. Film, diciamo, e autori che drenano fino a 30-40 milioni di euro nell'arco di 5 anni e incassano, diciamo, poco e niente ai botteghini, è una roba che non si può, diciamo, portare avanti. Al contrario, noi c'eravamo sempre dall'inizio mossi, diciamo, con un altro spirito: la capacità virale di far circolare informazione è partita in maniera indipendente con l'esperienza, diciamo, del G8 di Genova, per cui probabilmente, come dire, da Seattle in poi Indymedia ha tracciato una linea che in questi anni ha condotto fino ad esperienze, voglio dire, che sono zero format, piuttosto che tutte le web radio che in questo momento sono al lavoro nel paese, chiaramente senza generalismi, perché è chiaro che, diciamo, oggi inaugurare un media indipendente tra virgolette è una cosa, diciamo, che richiede 10 minuti di applicazione su un sito web, aprire una radio. Ciò non vuol dire, come dire, fare informazione indipendente o fare un'informazione utile, caotica, diciamo, potrebbe anche succedere, però utile, diciamo, come dire, che sia, vada ad aggiungere a un surplus di produzioni, di notizie, di informazioni, di fotografie, di racconti, di narrazioni, voglio dire, che riempiono la rete, riempiono il paese. Mai come in questo momento, questo urlo incondizionato alla censura di cui parlano, della libertà di informazione, di tutte le campagne nazionali e internazionali che stiamo vedendo, sono dal nostro osservatorio, dal nostro punto di vista, sempre un problema di rappresentanza. Cioè la società civile si muove urlando alla censura, diciamo, e al diritto di informazione solo ed esclusivamente, diciamo, quando determinati soggetti, almeno in Italia, vengono esclusi per una qualche linea, diciamo, dall'editto di Sofia in poi, voglio dire, quando qualche parte era stata tenuta fuori, improvvisamente si urlava, diciamo, allo scandalo. Mentre invece l'informazione indipendente, diciamo, dal canto suo, ha provato a seguire gli eventi dal suo taglio, dal suo punto di vista, negli anni. E per informazione indipendente ovviamente non intendo esclusivamente quella che, diciamo, viene proposta da le nostre esperienze o quelle simili a noi o quelle nostre, diciamo, limitrofe, ma intendo un panorama anche molto più ampio, diciamo, qualitativo. Il limite qual è? È che dall'osservatorio della produzione indipendente, quindi per la nostra piccola esperienza, il limite qual è? Che esiste un distinguo molto forte tra produrre e distribuire, e questo è quello che impone poi, diciamo, una sudditanza nei confronti della distribuzione ufficiale, dei mainstream, diciamo, di tutto il circuito mass mediatico che, come dicevamo, è gestito e polarizzato da due grossi colossi, diciamo, in Italia, voglio dire. Potremo anche con le nostre energie, con i nostri sforzi, abbassando i costi, utilizzando le tecnologie digitali che oggi sono a disposizione, investendo in maniera militante e attivistica, diciamo, la manodopera, ma ci troviamo sempre davanti allo scoglio della distribuzione. Noi oggi avevamo anche provato a coinvolgere, non ci abbiamo provato fino in fondo a coinvolgere produzioni dal basso, diciamo, in questo momento di discussione qua. L'unica cosa, appunto, che mi sento di aggiungere prima di passare la parola è che noi un meccanismo di produzione indipendente a basso costo e di distribuzione abbiamo provato a metterlo in campo e in qualche modo ha dato i suoi risultati. Sarebbe stato carino, diciamo, parlarne con il gruppo che appunto, diciamo, ha coniato questo termine, ha coniato questo concetto, che è produzioni dal basso, che è, diciamo, un portale che in Su TV noi come gruppo abbiamo, diciamo, sperimentato, diffuso e che proviamo a far utilizzare a quanti più soggetti possibili quando facciamo le presentazioni dei nostri lavori. Produzioni dal basso consente, diciamo, attraverso la sua piattaforma di presentare un progetto e di invitare dei coproduttori, diciamo, a finanziare questo progetto ancor prima che il progetto venga realizzato. Per cui è un modo per fare fundraising, diciamo, per la post-produzione. In sintesi, parlando di qualsiasi cosa, di un libro, parlando di un film, parlando di un CD musicale, parlando di una collezione di t-shirt artistiche, diciamo, qualsiasi di questi prodotti può essere, come dire, proposto attraverso la loro piattaforma indipendente in maniera assolutamente gratuita, costruendo un rapporto etico con una massa, diciamo, quanto più o meno ampia di coproduttori che verranno invitati. Noi con una montagna di balle, con il documentario film sull'emergenza rifiuti in Campania, abbiamo seguito questo percorso. Questo percorso ha consentito abbondantemente, diciamo, di coprire i costi di post produzione, ci ha aiutato anche grandemente per la distribuzione, perché, diciamo, come dire, attraverso questa piattaforma ne sono state più o meno vendute 1500 copie di un film, vuol dire costato meno di 5.000 euro, per cui, voglio dire, in proporzione questo ha dato linfa, diciamo, anche ai percorsi che poi abbiamo intrapreso. Però adesso io non mi voglio, diciamo, allungare, per cui passerei la parola a chiunque voglia raccontare della sua esperienza, aggiungere delle cose. Poi al limite facciamo anche un piccolo passaggio, anche se non è sull'argomento, sulla televisione digitale, che è l'esperimento che stiamo in qualche modo facendo adesso in termini di distribuzione di produzioni indipendenti.
E da come abbiamo sentito ora, cioè abbiamo da affrontare due problemi. Un problema è quello della produzione, un altro è quello della distribuzione. E per quanto riguarda la produzione, in questi anni abbiamo trovato numerose fonti di autofinanziamento che ci hanno permesso di produrre molto, tanto, e magari spesso di produrre non proprio come volevamo, con i fondi di cui avevamo bisogno, anche per magari scelte tecniche e stilistiche particolari siamo stati anche costretti a inventarci soluzioni diverse. Però alla fine, diciamo, dal punto di vista dell'autoproduzione abbiamo trovato varie strategie per poterlo fare. Una roba su cui siamo rimasti invece molto indietro in questo percorso penso che sia quello della distribuzione. E quindi comunque questi secondo me i due argomenti su cui parlare, continuare a parlare per vedere quali sono le esperienze che si sono fatte. E cercando di dare un percorso a questa assemblea, a questo incontro, e vediamo poi se alla fine riusciamo a costruire una sorta di tavola condivisa, degli attrezzi, degli strumenti che noi possiamo mettere a disposizione di tutto quello che è il panorama dell'autoproduzione italiano o delle persone che si avvicineranno alla produzione indipendente nel futuro, offrirgli una scatola degli attrezzi che noi da questa assemblea cominciamo a costruire, in cui sono presenti quelle che sono tutte le esperienze che abbiamo fatto nel campo dell'autoproduzione e tutte quelle che sono le esperienze che abbiamo fatto, poche o comunque interessanti, che ci sono nel campo della distribuzione, indipendente e non. Se noi riuscissimo a mettere insieme queste esperienze, riuscissimo da queste esperienze a tracciarne delle linee teoriche anche, che possono essere di riproducibilità, cioè, perché chiaramente dall'esperienza sua del film Una montagna di balle, così come dall'esperienza nostra, delle nostre produzioni visive, così come dei lavori che abbiamo fatto da 5 anni, ad esempio lavoriamo all'estero con progetti di internazionalismo, di formazione, di documentazione a livello internazionale, senza mai chiedere una lira alle istituzioni, senza mai ricevere un finanziamento, quindi sono comunque esperienze importanti di produzione, riuscire a tracciarne delle linee di riproducibilità, come queste esperienze a partire dall'esperienza personale possono essere riprodotte, riproducibili per altre persone, su altri territori, per altri individui, e costruire appunto questa cassetta degli attrezzi e capire come costruire questa cassetta degli attrezzi condivisa da mettere in relazione e da dare a disposizione all'interno del panorama della produzione indipendente, non solo audiovisiva, ma di quello che riguarda la comunicazione in totale in Italia. E poi comunque anche capire quali sono i meccanismi per relazionarsi con l'estero, perché non penso che in Europa si siano liberati dalle difficoltà produttive, dalle difficoltà della produzione indipendente. Quindi capire poi come relazionarci con le esperienze europee. Però penso che questo possa essere, diciamo, un filo su cui costruire questo dibattito oggi. Quindi continuare nell'elencare le esperienze che abbiamo fatto nel campo della produzione indipendente, della distribuzione, e poi capire come da queste esperienze ne possiamo rintracciare delle forme di riproducibilità e costruirne una cassetta degli attrezzi. Come può essere questa cassetta degli attrezzi? Come la possiamo proporre poi?
Vi racconterò un po' del progetto di Teleimmagini, e che come gruppo di mediattivisti parte dal fenomeno dopo Seattle, indie media, cose del genere, attraversa il media televisivo e inizia a sperimentare insieme ad altre telestreet il linguaggio visuale e i tempi televisivi. E abbiamo trasmesso qua nella Bolognina per anni, due qualcosa dicono noi. Comunque, abbiamo iniziato prima di tutto a sperimentare sull'Herziano, quindi il mezzo tradizionale televisivo che sembrava così lontano nelle possibilità di accedervi. La televisione la fa Berlusconi, la fa chi c'ha i soldi, cose del genere. Invece abbiamo scoperto attraverso questo progetto, il confronto con altri compagni, esperienze che venivano del passato, la possibilità di frequentare e praticare il media televisivo. È stato chiaramente una sperimentazione, nessuno di noi aveva la velleità di costruire una televisione fatta come è intesa oggi la televisione, ma era appunto sperimentare visivamente l'uso di questo elettrodomestico, dispositivo, attrezzo addirittura, se vogliamo dargli un valore un po' più alto che è quello che ha usato Max, e per sperimentarci a livello visivo su alcuni tematiche, la partecipazione ai media, togliere il televisore dall'altare del produttore di simboli, di eroi, e farlo vedere che lo può fare anche il tuo vicino di casa, o ancora peggio quello del centro sociale sotto casa. E questo è stato molto impattante nella nostra ricerca, nel vederlo concretizzare nel quartiere. La Bolognina è un quartiere che all'epoca ci permetteva di avere anche un contatto diretto con gli abitanti della zona, ed è stato molto interessante. E siamo andati avanti con la produzione di cortometraggi e mediometraggi, dalla fiction alla documentaristica tradizionale, al reportage. Abbiamo anche sperimentato il sistema della fiction televisiva con un progetto collaterale a Teleimmagini, che era Roba Video, che ha prodotto una fiction televisiva di 40 e passa puntate, sfruttando la rete, gli inizi della veicolazione del video attraverso la rete per veicolare in maniera radiale tutta la produzione di 41 puntate. Potete immaginare che lavoro produttivo può essere, ma completamente ammortizzato a livello di costi, perché un'autoproduzione e tutte le esperienze di autoproduzione che mi hanno portato avanti fino a quel periodo erano esperienze dove il fattore economico non era determinante, perché il gruppo dava la possibilità, e quindi il nome Teleimmagini, più che un gruppo, che per un'identità, uno studio semiotico dei progetti politici da usare nei media, semplicemente un gruppo di persone che si unisce, mette a disposizione ognuno la sua conoscenza, ognuno il suo strumento tecnico, e riesce a produrre. Questo chiaramente cancellava il problema economico nel produrre, e quindi, se vogliamo vederlo dal punto di vista delle difficoltà produttive, ieri e oggi produrre a basso costo è molto semplice. E il problema che posso riscontrare oggi è che dalla produzione a basso costo rimane sempre esclusa purtroppo la risorsa umana, cioè la persona non viene pagata, le sue ore, il suo impegno, la sua vita non riesce a essere parzialmente compensata dell'impegno che fa. E quindi il fattore umano purtroppo nell'autoproduzione fino ad oggi è rimasto escluso, e io penso che questo sia un fattore da affrontare, perché se no è difficile arrivare a fine mese se fai solo così. Ma al di là di questo è difficile e va affrontato, perché necessitiamo come mediattivisti oggi la capacità di proporre un sistema economico produttivo che è altro, che sia praticabile in maniera differente nei rapporti di lavoro che si creano fra le persone che ne fanno parte, e che sia anche capace di proporsi, tra virgolette, sul mercato con una capacità di contrattazione che non è solo quella economica, ma deve essere quella politica, di dire: io porto un modello di fare produzioni, io ho un background, noi possiamo già iniziare a dire. Quindi questo ti pone anche sul mercato in una posizione che potrebbe essere sicuramente molto più forte del singolo che si trova da solo a produrre video, a confrontarsi dal mercato e si riduce a fare marchette e quei soldi che guadagna ogni tanto a produrre le produzioni indipendenti. Questo per quanto riguarda la produzione della fiction e cose del genere. Un altro esperimento che invece ci ha fruttato dal punto di vista della sostenibilità economica è stata l'esperienza che abbiamo portato avanti in differenti paesi del Sud America, della scuola di comunicazione popolare Alberto Griffi. E Alberto Griffi è un compagno di cui stiamo trasmettendo anche un video qua, non sto a raccontarvi la storia. Comunque l'idea era condividere le conoscenze sull'uso dei media con popolazioni di altre parti del mondo per fare laboratori di formazione, cioè offrivamo le nostre conoscenze perché gli altri potessero appropriarsi dell'uso degli strumenti come la videocamera, internet, e iniziare a produrre loro stessi le informazioni. Questo a livello dal punto di vista di sostenibilità economica è stato più facile perché essendo un progetto, e quindi non solo la produzione di un video, ma un progetto ampio, strutturato, che attraversava varie realtà politiche, ha permesso che una raccolta di fondi fra tutti i sensibili al tema garantiva l'acquisto dei materiali, parte dei biglietti, e quindi allargare ancora una volta la produzione non al singolo gruppo che va a fare la formazione, ma a un'area politica ampia, trasversale, ha permesso di recuperare quei fondi che hanno reso possibile, cosa per noi inimmaginabile, a tante persone, nell'ordine di una decina nei 4 anni del progetto, di attraversare l'oceano. Quindi immaginate i costi economici di portare persone a fare formazione dall'altra parte del mondo. Però a livello produttivo siamo stati capaci di mettere in piedi un meccanismo di relazioni che ha garantito la finanziazione del progetto, la realizzazione dei materiali video, dei nostri corsi di formazione, e anche di lasciare delle attrezzature disponibili. E chiudo raccontando su questa seconda esperienza di teleimmagini e il racconto di teleimmagini. La questione, secondo me, importante che è stata sollevata è la questione della distribuzione. Ma diventa importante la distribuzione soltanto se legata, dal mio punto di vista, a quello che alcuni di noi abbiamo sostenuto, cioè siamo capaci di confrontarci con la distribuzione, con dei prodotti, delle qualità, dei valori aggiunti, delle dinamiche riproduttive validi, avremo una capacità di confronto con il mercato. Se ci ritroviamo a lavorare come singoli, questo è il mio punto di vista, come singoli che lavorano cercando da soli di confrontarsi vendendo il loro documentario o cose del genere, lì lo vedo più difficile. Ho visto tanti amici con il cortometraggio o il documentario stritolato in meccanismi di produzione televisiva che hanno tempi, dinamiche, linguaggi completamente diversi. Quindi secondo me farsi forte delle nostre capacità e di un'area e di un'attitudine nel fare comunicazione, secondo me è un valore aggiunto che ci può permettere sul mercato di essere capaci nella produzione, ma soprattutto capaci di confrontarci con la distribuzione. Spero che da incontri come questi, che sarà magari soltanto l'inizio, nascano riflessioni più approfondite su quel tavolo, quella cassetta degli attrezzi, queste cose qui che dicevano un po' tutti.
Più che Radio Onda d'Urto, più che CTV, che è la televisione di strada bresciana, e forse sarebbe più indicata. Comunque anche loro stanno portando avanti un progetto di produzione e sulla distribuzione non so sinceramente come siano messi. Quello che posso dire rispetto alla radio è che abbiamo la fortuna noi di riuscire a portare avanti un progetto da 25 anni completamente autofinanziato grazie a una festa di 2 settimane che circa 100.000 persone. E la difficoltà ovviamente che si incontra è una difficoltà comunque economica, nel senso che nonostante riusciamo a portare avanti questo progetto e riusciamo a farlo anche facendo, diciamo, autoreddito, cioè arrivando ad avere un rimborso spese per le persone che lavorano in redazione. Nonostante questo, arriviamo comunque a luglio ad avere dei problemi, perché ovviamente la scelta di non fare pubblicità in una radio comporta una serie di problemi. La cosa sicuramente positiva rispetto alle realtà auto-organizzate, autogestite, autoprodotte, e che possiamo riscontrare noi, è che c'è un rapporto di fiducia totale nei confronti anche di chi ti ascolta. Quindi rispetto anche al ruolo dell'informazione è fondamentale il fatto che poi non sei tu sempre che vai alla ricerca delle notizie, ma molte volte la gente che ti chiama ti dice: oh, sta succedendo questo, c'è questo, perché sa che poi tu sei un canale di amplificazione rispetto a questo. È successo non solo nelle dinamiche di movimento, sicuramente quando succedono gli sgomberi piuttosto che altre cose, ma succede anche con persone, diciamo, estranee al movimento, piuttosto che anche alla politica, persone che ti chiamano perché sanno che rispetto a certe cose tu sei un canale di amplificazione che non trovano in quello che è il mainstream. Quindi questo è secondo me la cosa fondamentale di qualsiasi pratica di informazione, di comunicazione autogestita, il fatto che riesca a essere appunto amplificazione di qualcosa che si vede nel tessuto sociale, e che è un qualcosa che non viene ovviamente riprodotto sul mainstream, perché è qualcosa fondamentalmente di scomodo. Quindi rispetto poi alle produzioni visive, io purtroppo non posso dare nessun contributo, perché non so come sia il lavoro, non lo faccio, quindi sono ignorante in materia. E rispetto alla radio, insomma, questo è.